Finalmente Abdel Fattah al-Sisi, il presidente egiziano, ha avuto il suo pretesto per poter attaccare la Libia. Il pretesto è arrivato ieri perché è stato diffuso dai jihadisti che hanno reso la città di Sirte un video abbastanza scioccante in cui si vedono 21 uomini cristiani copti egiziani decapitati sulla spiaggia. Questo video è stato diffuso subito dalle televisioni mainstream egiziane e ha determinato la reazione immediata del governo del Cairo, che ha deciso di bombardare la Libia. Un bombardamento senza precedenti, sebbene già l'intervento di Abdel Fattah al-Sisi in Libia si sia registrato negli scorsi mesi, in particolare a sostegno di Khalifa Haftar, che è questo generale che ora si presenta come pro-Gheddafi, ma che in realtà è un ex agente della CIA e che in precedenza è stato anche un oppositore di Gheddafi, che ha tentato di raggiungere Tripoli senza riuscirci. Sono stati almeno 5 i tentativi di Haftar di raggiungere la capitale libica, ma in realtà il suo colpo di Stato non ha avuto lo stesso successo del golpe egiziano del 2013 e la Libia ora è spaccata in tre. Da una parte c'è la Tripolitania, che è controllata da un parlamento pro-islamista frutto delle elezioni del 2012 e dal premier Omar al-Hassi e che ha sostegni internazionali soprattutto nel Qatar, e poi dall'altra parte la Cirenaica, che invece è controllata appunto da Khalifa Haftar, è vicina ai miliziani di Zintan, è appoggiata dalle dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti e anche in qualche modo dalla comunità internazionale. Quindi questo attacco di al-Sisi, questo attacco egiziano coordinato anche con l'aviazione libica, determinerà probabilmente un passo avanti nell'avanzata di Khalifa Haftar verso Tripoli, però questo non significherà necessariamente una stabilizzazione della Libia, poiché in questo scontro tra islamisti e militari si sono intrufolati i jihadisti che hanno controllato, che ora controllano la città di Derna prima e adesso Sirte, che è una città poco più di 400 chilometri da Tripoli, e la conquista di Sirte, del porto prima, della zona di Al-Mabruk, quindi dei pozzi petroliferi, e poi del centro del cittadino con la radio, la televisione di Stato, i palazzi delle amministrazioni pubbliche, ha determinato un vero e proprio accerchiamento che ha portato addirittura l'ambasciata italiana, che era l'ultima rimasta aperta in Libia, a decidere l'evacuazione immediata del suo personale e la chiusura dell'ambasciata stessa. E quindi un punto molto importante questo, perché l'Italia aveva già avuto un ruolo marginale negli attacchi della NATO del 2011, dando il via libera all'azione che è stata poi intrapresa da Francia e Gran Bretagna, secondo molti a discapito degli interessi italiani, perché poi a quel punto francesi e inglesi si sono accaparrati le commesse petrolifere in Libia. Da quel momento l'Italia ha cercato di assumere un ruolo un po' più attivo, e quando poi è avvenuto il colpo di Stato, il tentativo di colpo di Stato di Haftar, tutte le ambasciate sono lasciate il paese, in particolare gli Stati Uniti già avevano subito un grave attacco con l'uccisione dell'ambasciatore Chris Stevens nel consolato di Bengasi, ma anche i francesi avevano subito gravi attentati, e quindi l'Italia era rimasta l'unica ad avere una rappresentanza diplomatica. Ora anche loro sono partiti, perché in qualche maniera anche i diplomatici italiani si sono sentiti accerchiati dall'avanzata di questi jihadisti, che poi si rifanno alla grande galassia dello Stato Islamico che in Siria e in Iraq.
C'è quindi una accelerazione molto forte nelle ultime ore. Credi che ci sia il rischio che un eventuale intervento della NATO possa finire come finì quella tragica azione della NATO in Somalia a inizio anni 90? La Somalia non la ricordiamo più, non esiste.
Infatti il rischio evidente è che, in realtà sul campo è probabilmente già così, che la Libia sia una nuova Somalia, cioè un paese completamente dilaniato, spaccato, in frantumi. Ed è quello che è capitato, perché dopo la violenta deposizione del colonnello Muammar Gheddafi, in realtà la Libia è stata frammentata da centinaia di milizie che si spartiscono il territorio, che cercano di conquistare il controllo dei pozzi petroliferi, milizie che gestiscono anche il business della disperazione dei migranti, per cui ormai sono tre i campi in cui, dopo Gheddafi, sta portando la Libia a diventare il punto centrale del Medio Oriente. Il primo è il business del petrolio, ovviamente adesso si sente come non mai il fatto che è calata moltissimo la produzione petrolifera, che le compagnie petrolifere Total internazionali sono soprattutto controllate dai francesi e dagli inglesi, e questo va a discapito di italiani e tedeschi. E poi c'è l'altro punto centrale sulla questione petrolifera: c'è poi un accordo tra Khalifa Haftar e i miliziani locali, che sono tra l'altro i guardiani dei pozzi petroliferi, e quindi questo ha determinato ancora una situazione più esplosiva positiva, perché poi ci sono invece, c'è il governo di Tripoli, di Omar al-Hassi, è vicino ai Fratelli Musulmani, in accordo con la milizia Scudo di Misurata, che cercano anche loro di prendere il controllo dei pozzi petroliferi. E l'altro punto è poi la questione della gestione delle migrazioni dei migranti. Anche qui le milizie ne stanno tentando, controllano direttamente moltissimi campi che poi sono diventati delle vere e proprie prigioni a cielo aperto. Questo apre tutta la questione degli accordi tra Libia e Italia per la gestione dei flussi migratori, che già rimandano agli accordi con Berlusconi del 2008. In realtà da quel momento in poi la Libia è stata, dopo la deposizione di Gheddafi, è stata completamente fuori controllo, e da quel momento le milizie hanno sfruttato la questione migratoria, arrestando, chiedendo delle somme ingenti, provocando molte volte il respingimento di migranti nel deserto del Fezzan, che poi era anche una delle pratiche tipiche di Gheddafi, quella di rimandare i migranti verso sud piuttosto che farli partire per le coste italiane, proprio per in ottemperanza di quell'accordo che aveva siglato. E poi c'è l'altra questione, oltre alle due che ho citato, che è quella dell'avanzamento dei jihadisti, che è quella che forse fa più paura, perché ieri c'era questa dichiarazione dello Stato Islamico che diceva siamo a sud di Roma, e precedentemente addirittura avevano minacciato dalla radio, controllano a Mosul, il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, definendolo il ministro degli esteri dell'Italia crociata. In qualche maniera il tentativo è quello di presentare lo Stato Islamico come presente dappertutto, ubiquo, che poi quella è la caratteristica della strategia mediatica dello Stato Islamico, che ha fatto lo stesso in tanti altri contesti, per esempio l'ha fatto in Siria e in Iraq, l'ha fatto con la diffusione di video e di messaggi su Twitter, su social network, in cui lo Stato Islamico si presentava come presente un po' dappertutto, con le bandiere su San Pietro, con gli attacchi a Charlie Hebdo a Parigi, con gli attacchi di Copenaghen dei giorni scorsi. E quindi questo tentativo di presentarsi come presente in ogni luogo, ubiquo o con la possibilità di attaccare, di raggiungere qualsiasi obiettivo, fa pensare che sia in corso una guerra e che sia necessario un attacco, un nuovo attacco. Un attacco che sarebbe in realtà invece disastroso, perché porterebbe soltanto all'avanzamento, come dicevamo prima, dei militari di Khalifa Haftar, ad un ulteriore aggravarsi della condizione del conflitto interno libico, perché ora è in corso un dialogo nazionale tra i due contendenti, ma fino a questo momento non ha avuto grossi risultati, e però avrebbe come unico vantaggio quello forse di facilitare l'estrazione di petrolio. Secondo la NOC, la compagnia libica, tra pochi mesi, se le cose vanno avanti in questo modo, sarà completamente azzerata la produzione di petrolio nel paese, e quindi forse questo è il punto che spinge più direttamente l'Egitto e l'Italia, ma in generale la NATO, a attaccare di nuovo il paese.